Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Primo incontro, Nikolaus Gross, un beato dalla prigione.
Un tempo di grazia per prepararmi al ritorno nella casa del padre. Lo scriveva dalla prigione Nikolaus Gross, il primo laico tedesco beatificato come martire del nazismo, impiccato a 47 anni dopo un processo sommario per alto tradimento. Era l'ultima lettera alla moglie, il 21 gennaio 1945, nella quale annunciava di essere stato condannato a morte.
Il Signore mi ha chiamato. Dinanzi a me stanno i vostri ritratti e guardo a lungo ognuno dei volti familiari. Quanto ancora avrei voluto fare per voi, il Signore ha deciso altrimenti. Sia lodato il nome del Signore. Non temete che di fronte alla morte ci sia in me tempesta e inquietudine. Ho continuamente pregato, ogni giorno, perché mediante la forza e la grazia il Signore faccia saldi me e voi affinché prendiamo con pazienza e devozione su di noi tutto ciò che è stato stabilito e deciso. E sento come, attraverso la preghiera, ci sia in me calma e pace.
Parla qui un uomo che fa parte di quella foltissima schiera di martiri della Chiesa cattolica e delle confessioni protestanti che il nazismo, in odio alla fede, ha prodotto dai campi di concentramento e dalle prigioni nei 12 tremendi anni in cui è stato al potere. Una ricerca ha documentato che fra le vittime della dittatura almeno 300 furono i cattolici mandati al patibolo o assassinati senza processo, fra i quali oltre un centinaio di laici e un gruppo di futuri santi. In molti di loro si ritrova la stessa consapevolezza di Gross attorno a un disegno divino al quale corrispondere con fede. Come il gesuita Alfred Delp, di cui è in corso il processo di beatificazione, che alla vigilia dell'esecuzione della condanna nel gennaio 1945 scriveva a un suo figlioccio:
«L'amore di Dio, una volta per tutte in noi, ci nobilita e ci trasforma. A causa di ciò noi siamo più che uomini. La forza di Dio sta a nostra disposizione. Dio stesso vive la nostra vita e così deve restare. Da questo dipende anche se un uomo ha o no un valore definitivo e diventerà un uomo prezioso».
In modo analogo, Helmut James von Moltke, protestante, ucciso dopo il fallito attentato a Hitler del luglio 1944, si esprimeva in una lettera alla moglie.
«Noi due avevamo coscienza che forse avremmo dovuto pagare questo prezzo. Non c'è motivo di umana speranza, ma, cuore mio, siamo obbligati a valutare questo evento come un segno che Dio ci ascolta. Sarebbe mancanza di fede non farlo».
Mm. Ma torniamo al protagonista del nostro incontro, Nikolaus Gross. Gross era nato nel 1898, era di umile famiglia renana, aveva lavorato come operaio e come minatore, allo stesso tempo studiando e diplomandosi alle scuole serali. Militante nel sindacato cattolico, ne aveva organizzato i primi nuclei giovanili, diventando poi segretario dell'Unione Sindacale Cristiana e dirigendone, appena trentenne, il giornale La Westdeutsche Arbeiter Zeitung, portato a una tiratura di tutto rispetto di 170.000 copie. Aveva denunciato sin dal principio la natura satanica del nazionalsocialismo che, come scrisse nel 1930, il mondo cattolico del lavoro respingeva, non soltanto per ragioni politiche ed economiche, sono parole sue, ma decisamente anche in nome di una posizione religiosa e culturale. Nella sua azione sociale e politica, Gross rimase sempre uno strenuo difensore delle verità della fede. Si batté contro un movimento pseudo-religioso come quello dei credenti tedeschi perché
mette la fede nel popolo, nella razza, nella patria, sulla stessa scala di valori della fede in Dio, cosa che ci fa dire, con tutto il rispetto per altre sincere convinzioni, che per i cristiani la fede in Dio e le eterne verità della Chiesa sono qualcosa di realmente diverso dalla fede nel popolo, nella razza e nella patria. Così come non si può paragonare l'unità monetaria marco con l'unità di misura metro. Abbiamo inoltre una troppo alta opinione del concetto di popolo per poter credere che mantenga un suo valore supremo offrendo tacitamente al concetto di Dio una identità subordinata.
Nei suoi editoriali non mancava mai di contestare il carattere pagano dell'ideologia hitleriana che, come lui stesso scrive, era il Vangelo dei primitivi dal punto di vista politico ed economico. Il giornale fu chiuso nel 1934, dopo una serie di articoli nei quali Gross ribadiva la necessità di dover essere dei credenti, sostenuto da citazioni della Quadragesimo anno. Scriveva:
«Pensiero e azione. Le due cose stanno sempre e dovunque insieme. Per il cattolico, cui appartengono il soprannaturale e la natura, lo spirito e il corpo, perché voluti da Dio, non può essere difficile far confluire in unità il suo pensiero e la sua azione».
E aveva condensato la filosofia dei doveri quotidiani nella seguente frase che fu ritrovata fra le sue carte: «La maggior parte delle grandi prestazioni nasce dall'adempimento giornaliero del dovere nelle piccole cose quotidiane. E nel far questo, il nostro amore va sempre ai poveri e agli ammalati in modo speciale». Il suo rifiuto del regime comportò difficoltà economiche alla famiglia. Gross aveva 7 figli. La testimonianza di attaccamento ai suoi cari è contenuta in un volumetto dal titolo 7 attorno a un tavolo. Gross non permise che i suoi figli facessero parte della Hitlerjugend, con tutte le conseguenze di natura sociale che derivavano da una tale decisione. Lavorò in associazioni cattoliche, sorvegliato dalla polizia che inviava periodici rapporti sul suo antinazismo. Nel periodo conclusivo della guerra, fu tra coloro che pensavano, dopo l'inevitabile catastrofe, al diverso futuro della Germania e venne imprigionato nel malfamato carcere di Berlino-Plötzensee a seguito del fallito attentato contro Hitler del luglio 1944, al quale peraltro non aveva materialmente partecipato. Era destinato comunque nel governo che sarebbe seguito alla fine del dittatore ad avere importanti incarichi. Il processo celebrato alla fine del 1944 si concluse con la condanna all'impiccagione. Al momento dell'arresto, uno dei figli gli aveva domandato: «Papà, dove vai?» Dalla reclusione, più tardi, in una delle 29 lettere fatte arrivare clandestinamente alla famiglia, risponderà: «Vado là, dove mi indica la volontà di Dio. Si congedò dalla moglie nell'ultima visita che essa gli rese in carcere, dicendole: arrivederci in un mondo migliore. Tempo prima dell'incarcerazione e del processo, nel 1943, aveva scritto quasi come una premonizione.
Qualche volta sembra che il cuore mi diventi pesante e che il compito divenga insuperabile se misuro l'imperfezione e l'insufficienza umana alla grandezza dell'impegno e al peso della responsabilità. Se una generazione deve pagare la sua breve vita con il prezzo più alto, la morte, cerchiamo inutilmente la risposta in noi stessi. La troviamo solamente in colui che con la sua mano ci protegge nella vita e nella morte. Non sappiamo mai quali problemi ci aspettano per la forza ed il vigore delle nostre anime. Le vie degli uomini si snodano nell'oscurità, ma anche il buio non è senza luce. La speranza e la fede, che sempre ci precedono, attraverso l'oscurità fanno già presagire l'alba. Se sappiamo che la cosa migliore in noi, l'anima, è immortale, allora sappiamo anche che ci rivedremo.
Sempre in quell'anno compose un piccolo catechismo che conteneva, fra l'altro, una sua decisa professione di fede e che spiega la sua partecipazione all'opposizione antinazista. Leggiamo: in primo luogo c'è la sfida che si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Se in noi si cerca qualcosa che va contro Dio o la fede, non soltanto possiamo, ma dobbiamo rifiutare l'obbedienza, perché il comandamento di Dio sta più in alto dei comandamenti degli uomini. Giovanni Paolo II, nel 1987, durante la sua visita in Germania, aveva parlato della eroica testimonianza di fede di Gross contro la rozzezza di un'empia dittatura disprezzatrice degli uomini. E il giorno della canonizzazione, il 7 ottobre del 2001, a Roma, aggiungerà:
Mi scharf sin erkannt er, dass sich die nationalsozialistische Ideologie nicht mit dem christlichen Glauben verbinden lässt.
Mutig griff er. Con acume giudicò che l'ideologia nazionalsocialista non poteva conciliarsi con la fede cattolica. Con coraggio prese la penna per stendere una requisitoria a favore dei diritti dell'uomo. Nikolaus Gross ha molto amato la moglie e i figli, ma neppure una volta lo stretto legame con la famiglia gli consentì di abbandonare la professione di fede in Cristo e nella sua Chiesa. Gli era chiaro: se oggi, dichiarò, non mettiamo a repentaglio la nostra vita, come vorremmo presentarci un giorno dinanzi al nostro Dio e al nostro popolo? Con questa convinzione affrontò il patibolo e così gli si aprì il cielo.
Muster an den Galgen, doch dafür öffnete sich ihm der Himmel.
Eritis mii testes, sarete miei testimoni. Così recita l'iscrizione sulla targa dedicata a Nikolaus Gross, posta nel parco di Gelsenkirchen, dinanzi alla quale, sempre nel 1987, Giovanni Paolo II si fermò in preghiera per onorare la memoria del martire. Il cardinale Franz Hengsbach, arcivescovo di Essen, nel proporre per primo la causa di beatificazione di chi era stato definito uno fra noi, a suo tempo aveva affermato: «La diocesi della Ruhr non avrebbe potuto trovare un uomo più credibile di Nikolaus Gross, che ha coperto tutti gli ambiti di questa regione, metalmeccanico, minatore, sindacalista, giornalista, marito, padre di famiglia e uomo della resistenza per cristiane convinzioni di fede. Ognuno si può ritrovare in lui se segue le sue tracce. Anche Monsignor Hubert Luthe, vescovo di Essen al momento della beatificazione, in una appassionata omelia di presentazione del nuovo beato ai suoi concittadini, ne illustrò le caratteristiche di cristiano di fede e di preghiera, definendolo un uomo al patibolo, ma non ridotto al silenzio, e aggiungendo:
«Non c'è dubbio che egli era tutt'altro che un attivista privo di spiritualità. Le sue attività professionali e sociali non erano separate dalla sua fede e dalla sua vita spirituale. Nonostante che Nikolaus Gross avesse un indubbio ruolo nel mondo del lavoro, era anche un uomo profondamente devoto. Ci insegna che non si deve necessariamente entrare in convento per conformare e formare la propria vita in unione con Dio».
Bernard Nadorf, preside di una scuola intitolata Nikolaus Gross, così scrive di lui:
«Era un minatore che considerava come i suoi doveri vitali stessero nella Chiesa e nella società, nell'interesse di tutti i lavoratori. Le ragioni di fondo erano la sua fede cristiana e i principi della dottrina sociale cattolica: solidarietà, sussidiarietà e rispetto della persona. Per questo si perfezionò e divenne segretario del sindacato e poi, a soli 29 anni, direttore di un grande giornale dei lavoratori. Sicuro del fatto suo e con incredibile coraggio civile, visto da una prospettiva di oggi, difese la Repubblica Democratica di Weimar e i fondamentali diritti cristiani contro il movimento totalitario del suo tempo. Insieme con sua moglie Elisabetta e con i suoi 7 figli fu proscritto e perseguitato durante i 12 anni del nazionalsocialismo».
E riguardo ai meriti di Nikolaus Gross, il preside Bernard Nadorf aggiunge:
«La solidarietà con la gente della regione e ancora al di là l'opzione per i poveri, il coraggio della chiarezza politica e la disponibilità a una personale formazione durante tutta la vita, la fermezza civile in ogni tempo e in ogni luogo nel dichiararsi a favore dei diritti degli uomini, la risoluta battaglia contro i nemici della democrazia, l'impegno per la famiglia e l'educazione cristiana e prima di tutto, ciò che in modo particolare mette nei cuori grossi i suoi, la preghiera».
La forza del legame familiare, così continua Nadorf, è testimoniata nella circostanza dal profondo legame di Nikolaus con la moglie Elisabetta. Senza questo legame sarebbe forse impossibile spiegare la coerenza civica e spirituale e la forza d'animo del martire. Elisabetta fu accanto a lui, fedele, ha condiviso il cammino nella resistenza e lo ha sostenuto nelle difficili ore prima dell'esecuzione. Un altro biografo, Wolfgang Heimberg, ne delinea così il carattere.
«Ci sono uomini che muoiono dinanzi alla paura. Il timore della vita e della morte sono ancor sempre segni dei tempi. Gross era diverso. Molti esempi nei suoi scritti documentano come in situazioni di estremo pericolo e di minaccia, in momenti di abbandono e di solitudine profondi, imprevedibili forze possono rendere liberi, forze che aiutano a superare la paura che certamente anche Gross ha provato. L'idea per la quale visse, lavorò, combatté e morì era l'idea di una nuova società giusta e socialmente cristiana. Le radici di questa nuova società dovevano nascere dalla fede e dal messaggio sociale cristiano ed essere sostenute da un nuovo tipo di lavoratore. Perciò combatté con il suo sindacato, la CAB, nella società, prese posizione all'interno della Chiesa e assunse responsabilità nella vita di ogni giorno».
Una intensa testimonianza viene da Peter Buchholz, il cappellano del carcere nel quale Gross fu detenuto.
«Uno dei più nobili e migliori fra quanti ho incontrato a Tegel e che in seguito potei più volte regolarmente visitare fu Nikolaus Gross. Quante volte l'ho trovato nella sua cella in ginocchio, dinanzi allo sgabello. quando aprivo la porta senza preavviso. Erano addirittura commoventi la venerazione, la riconoscenza e il fedele abbandono con i quali prendeva la Santa Comunione che potevo portargli in qualche occasione.
Lo stesso cappellano, dopo aver assistito di nascosto all'emanazione della sentenza e impartito a Gross la soluzione canonica, scriverà di quel momento.
Abbassò il capo in silenzio. Il suo viso sembrava già illuminato dallo splendore dal quale stava per venire accolto.
In una lettera ai suoi parroci, Monsignor Franz Grave, ausiliare a Essen quando Gross fu proclamato beato, aveva ricordato che
i primi e autentici interpreti della Sacra Scrittura non sono i vescovi, né i teologi, ma i santi, gli uomini che danno colore, valore e sangue a quella parola attraverso la vita.
E concludiamo con la preghiera pronunciata da Monsignor Lute nella liturgia che in San Pietro, nell'ottobre 2001, aveva accompagnato la beatificazione.
Dio vivente, tu hai donato al beato Nikolaus Gross la forza di impegnarsi da cristiano nella famiglia, nel lavoro e nella società, e di dare la propria vita nella resistenza contro le potenze diaboliche del suo tempo. Ti preghiamo, rafforza anche noi nella fede, perché riconosciamo il tuo impegno nella nostra vita e con coraggio e perseveranza lo adempiamo attraverso Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Dio, che nell'unità dello Spirito Santo con te vive e regna per l'eternità.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Primo incontro. Nikolaus Gross, un beato dalla prigione. Hanno collaborato al microfono Sergio Centofanti, Fabio Colagrande, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Marco Mete, Stefano Mondini, Stefano Onofri, Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.